Quante volte, fratelli, passiamo attraverso quelle situazioni, attraverso quelle prove che non avremmo voluto vivere e diciamo, ma Signore, io questa prova non l'ho voluta e non la voglio vivere. Quante volte ci è successo? Io vi confido che in questo momento sto aspettando personalmente delle risposte dal Signore ed è passato un po' di tempo e dico, ma Signore, ma perché tutto questo tempo? E magari questo ha portato anche a dei momenti accesi con il Signore, Lui che dice venite e discutiamo. E in questi momenti accesi io non ho trovato la risposta di questa attesa. Perché questo momento così difficile? E c'è asprezza, c'è difficoltà nel gestire questo. Ma il Signore ci fa attendere e anche se c'è un dolore è perché sta lavorando dentro di noi. E ci vuole far capire qualcosa di importante. Dietro i momenti più difficili, fratelli, ci sono le più grandi conquiste spirituali. Nel verso 14 troviamo un rimprovero, nel verso 15 troviamo il grande mandato che Gesù affida ai suoi. E in Proverbi 15:31 leggiamo: l'orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita abiterà tra i saggi. Se il tuo orecchio è attento alla riprensione, a quando il Signore magari ti sta rimproverando, sappi che quel rimprovero da parte di Dio ti sta portando alla vita. E in che senso ti porta alla vita? Perché quel rimprovero di Gesù ha l'obiettivo di portarti al centro di quella che è la sua volontà. E se tu ti trovi al centro della volontà di Dio, vuol dire che sei in una situazione di conforto spirituale, vuol dire che le cose andranno bene, vuol dire che prospererai spiritualmente. È come se il Signore, quando ci vuole rimproverare, ci volesse un po' scuotere, un po' come quando, non so se avete presente gli alberi che magari hanno dei buoni frutti attaccati, ma stanno lì e non servono a niente e a nessuno. Allora mi vedo l'immagine di qualcuno che prende questo albero e lo scuote per far cadere i frutti. Il Signore a volte ci vuole scuotere, ci vuole magari mettere anche in crisi, perché vuole che quei frutti che siamo chiamati a portare possano scendere, perché se stanno lì a disposizione di non si sa chi, non serviranno a nulla. In Giovanni 15:2 leggiamo che ogni tralcio che dà frutto, il Signore lo pota affinché ne dia di più. Addirittura c'è una frase forte perché dice che il tralcio che non dà frutto verrà tolto via, ma il tralcio che dà frutto viene lavorato, viene potato, viene gestito dal Signore affinché dia ancora più frutto. Ed è bello associare i rimproveri del Signore, il rimprovero che fa Gesù, a questa azione del potare, a questa azione del lavorare nelle nostre vite, nei nostri caratteri, nei nostri comportamenti, in quello che noi siamo, con l'obiettivo di portare un frutto maggiore di quello che stiamo portando, per togliere quelle cose che non servono, quegli ostacoli che ci faranno portare un maggior frutto. Fratelli, noi siamo quel tralcio che è chiamato a dare frutto. Il Signore farà di tutto nelle nostre vite per far sì che questo frutto si veda. Voi sapete che il frutto dello Spirito è il carattere di Cristo in noi. Più c'è del nostro carattere, più c'è di noi, più c'è delle nostre scelte, più c'è delle nostre idee, e meno ci sarà di Cristo. A volte Cristo arriva e ci mette in crisi, ci mette in difficoltà, perché deve farsi spazio all'interno del nostro carattere, deve farsi spazio il suo carattere dentro di noi per far sì che il frutto si possa manifestare. Ed è come se Gesù ci dicesse questa sera, probabilmente c'è qualcosa che non va, probabilmente c'è qualcosa che non va in te che devi mettere a posto perché così le cose non possono funzionare. Così come quando rimproverava quegli 11, potrebbe essere che questa sera il Signore stia rimproverando qualcuno di noi o tutti noi. Ecco perché spesso i rimproveri che fa il Signore sono per i suoi, sono per la sua chiesa, sono per quelli chiamati a portare frutto. È per questo motivo che le parole più aspre, le parole più dure sono quelle rivolte ai suoi. Mi viene un esempio in mente, un passo che vorrei leggere. È molto conosciuto, si trova in Isaia 1. Guardate quanto sono dure, dirette e chiare le parole del Signore, per bocca, per tramite del profeta Isaia. In Isaia 1, 11-18 leggiamo: Attenzione bene, che cosa mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti, di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Parole forti. Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Fratelli, è il Signore che parla. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, poi venite e discutiamo, dice il Signore. E poi, ovviamente, il finale migliore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Fratelli, il Signore ci vuole portare lì, lì in fondo a questo dialogo, in fondo a questa azione del lavarsi, del purificarsi, del tornare in pace con noi. Ma prima di arrivare lì, il Signore ha desiderio di fare chiarezza sul fatto che alcune cose Lui non le apprezza, alcune cose Lui non le approva. Avete sentito le parole forti? Io sono sazio, io non gradisco, smettete di portare offerte inutili, mi sono un peso che sono stanco di portare. Queste parole dure, dirette. È come se dicesse al suo popolo, così non si può andare avanti. Fratelli, noi la sentiamo l'approvazione di Dio nelle cose che facciamo? La sentiamo l'approvazione di Dio nei nostri pensieri? L'approvazione di Dio la sentiamo nella nostra condotta spirituale? La sentiamo nella vita che abbiamo scelto di vivere? La sentiamo nella nostra vocazione, nel nostro servizio? Fin dove possiamo arrivare senza avere l'approvazione di Dio? Quanta strada possiamo fare senza l'approvazione di Dio? Questa sera il Signore ci vuole dire fermati e ascolta che cosa voglio dirti. Non andare avanti col pilota automatico, fermati, piuttosto litighiamo, piuttosto ci confrontiamo, ma tu devi andare avanti con la mia approvazione. E c'è un altro esempio che mi ha colpito, quando Gesù rimprovera Filippo. Non so se vi ricordate, in Giovanni 14, 8, 9 leggiamo che Filippo dice, Signore, mostraci il Padre, e questo ci basta. E Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Io mi immagino la crisi di Filippo che aveva detto, Signore, mostraci il Padre e questo ci basterà, e pensava di aver fatto una cosa giusta. E la risposta di Gesù in quel caso, ma siamo insieme da così tanto tempo e ancora non mi conosci? Fratelli, noi siamo quel popolo che è stato tanto tempo con il Signore, noi siamo quel popolo fatto di quelle persone, quelle donne, quegli uomini che da anni frequentano i culti, che da anni sono convertiti. Ma magari, nonostante questo, ancora non conosciamo il Signore. E ci dice, ma tu ancora non mi conosci? Ma tu che parli di me da tanti anni, è possibile che ancora non mi conosci nel profondo? Io mi immagino la crisi di Filippo e mi immagino la nostra crisi, la mia e la tua questa sera. Ma questa crisi è necessaria per farci capire quale sia la nostra vocazione. Qual è il senso della nostra vita? A cosa siamo chiamati a fare e a cosa siamo chiamati ad essere davanti al Signore? Benvenga il rimprovero da parte del Signore, benvenga la crisi se porta a riconsiderare qual è la nostra vita nelle sue mani. E ci sono due motivi importanti per cui Gesù rimprovera i suoi. Il primo motivo, per la loro incredulità. il secondo per la durezza del loro cuore. E vorrei zoomare un po' su queste due situazioni, su questi due problemi. Il primo, per la loro incredulità. Che cos'è l'incredulità? L'incredulità è quando noi associamo di fianco a delle situazioni che viviamo la parola impossibile. Quando diciamo è impossibile. In Ebrei 11 leggiamo, vi ricorderete quel passo della fede, per fede, e c'è un elenco, no? di uomini, di donne di Dio che hanno agito per fede Abele, per fede Enoch, per fede Noè, per fede Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Raab, Gedeone, Barak, Sansone, Jefte e ancora Davide, Samuele. Quanti nomi che per fede vinsero, per fede riuscirono a combinare qualcosa di importante con il Signore. Sono uomini che non hanno mai associato la parola impossibile alle cose che il Signore gli aveva posto davanti. Quando smetteremo di dire, Signore, questo è impossibile, allora vorrà dire che abbiamo lasciato da parte la nostra incredulità. Di fronte alle situazioni che questa sera hai davanti e su cui hai messo la parola impossibile, sei disposto questa sera a rinegoziare la tua posizione? Di fronte alla tua malattia, di fronte alla tua crisi, alle tue crisi di panico, di fronte alla tua ansia, di fronte a quelle situazioni che non riesci a toglierti da davanti, riesci a togliere la parola, è impossibile che qualcosa cambi? Riesci a mettere la parola io credo per fede e togliere la parola sarà impossibile? Senza fede è impossibile piacere a Dio. Quando Gesù passò a Nazareth, vi ricordate, non poté compiere miracoli perché trovò l'incredulità delle persone. E che non si dica, per la mia incredulità il Signore non ha potuto operare. Fratelli, è qualcosa di biblico, dobbiamo fare attenzione. Tu vedi che il Signore ti sta rimproverando di fronte a questa cosa. Di fronte alla tua incredulità tu pensi che il Signore ti voglia rimproverare, ma in realtà non è un rimprovero. Invece ti vuole salvare da una vita in cui rischi di non vedere spiritualmente nulla, perché sei bloccato dalla tua incredulità. Un po' come quando Pietro, per la sua incredulità, vi ricordate, cade nell'acqua, stava camminando sulle acque, cade giù per la sua incredulità, e cosa fa Gesù? Stesa la mano, lo afferrò, gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non è un rimprovero, fratelli, questa incredulità per quegli undici non era un rimprovero, era un tentativo di salvezza, perché senza togliere l'incredulità non si può vedere il Signore all'opera. E in questo momento, se il Signore ti dice togli l'incredulità dalla tua vita, togli la parola impossibile, ti sta stendendo quella mano e ti vuole tirare su e ti vuole far vedere dei miracoli nella tua vita. E come Pietro stava per sprofondare e quella mano di Gesù l'ha salvato, anche tu questa sera stai rischiando di sprofondare, allunga la tua mano e afferra quella di Gesù che ti vuole dire credi in me e togli l'incredulità dalla tua vita. E questa era la prima situazione di rimprovero. E poi c'è una seconda situazione di rimprovero, la durezza del cuore. La durezza del cuore è qualcosa che ha calamitato un po' la mia attenzione. In che senso quel cuore di quegli undici era duro? Sono andata a vedere il significato originale di questa parola, durezza, e ho trovato che il significato originale è arido, secco, magro addirittura. È un termine che significa dal greco magro. E spesso dietro la durezza di un cuore, che cosa si nasconde? A volte noi vediamo delle personalità dure davanti a noi, vediamo della durezza, vediamo della rigidità. Ma che cosa c'è dietro quella rigidità? Che cosa si nasconde dietro quel cuore così rigido? Spesso c'è un'aridità, c'è un terreno secco, c'è un terreno che aspetta da tanto tempo di essere bagnato, bagnato da quel tocco della grazia, bagnato da quel tocco della fede, bagnato da quella speranza. E a volte c'è addirittura un cuore magro. Ma come fa un cuore a essere magro? Noi possiamo essere fisicamente magri, ma come fa un cuore, un organo che ci fa vivere, ad essere magro? Un cuore magro è un cuore che ha mangiato troppo poco. È un cuore che forse non ha mangiato abbastanza, magari proprio delle benedizioni del Signore. Fratelli, un cuore magro non è un cuore che non ha fame. Un cuore magro è un cuore affamato a cui però non è stato dato da mangiare ed è rimasto magro. Ma il tuo cuore che stasera è magro può essere ancora un cuore affamato. E se non si nutre è per quell'incredulità di prima. Se togliamo quell'incredulità, il nostro cuore potrà tornare a essere bagnato dalla grazia di Dio. Dov'è il tuo cuore? Che tipo di cuore hai questa sera? In Isaia 29,3 leggiamo: il Signore ha detto, questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Dov'è il tuo cuore? Che caratteristiche ha il tuo cuore? È un cuore magro? È un cuore affamato? È un cuore che ha bisogno? Il Signore questa sera è qui. Stai soffrendo un cuore inaridito, ferito? Da quel rimprovero, da quello sprono, arriveranno dei frutti. Io, fratelli, io non so qual è la condizione di tutti noi, ma noi siamo chiamati a farci una domanda questa sera. Ma se Gesù apparisse, come è apparso in questo versetto, alla nostra di tavola? Noi abbiamo letto che Gesù apparì alla tavola dove c'erano gli undici. Voi immaginatevi come se Gesù questa sera apparisse alla tavola dove mangi tu. A me piace vedere questa tavola come il luogo dell'intimità. Voi pensate quante cose sono successe quando Gesù era a tavola. Mi vengono in mente così almeno 2 o 3 episodi. Non so se vi ricordate quando Gesù si fermò a tavola con quella donna che ruppe quel vaso d'alabastro e sparse l'olio sul capo di Gesù. Che momento di intimità. Oppure l'intimità dell'ultima cena, vi ricorderete lo spezzare il pane, il passare il calice, che momento di intimità, così come quando l'Apostolo Giovanni appoggiò il suo capo sul petto di Gesù. Attorno a quel tavolo, quella tavola a cui si era seduto Gesù, quanti momenti di intimità. Ed è proprio in quell'intimità, in quel segreto, in quei momenti così preziosi e individuali, che Gesù ha rimproverato i suoi. Se stasera il Signore si presentasse nella nostra intimità, alla nostra tavola, che tipo di persona troverebbe? Che tipo di cuore troverebbe? Un cuore arido? Un cuore duro? Troverebbe la fede nella tua vita? Troverebbe la fede nella tua casa? Se Gesù si presentasse davanti a te, dovrebbe rimproverarti? Forse sì, però fratelli, il punto è che dietro questo grande rimprovero si nasconde il più grande invito evangelistico. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Non ce lo siamo dimenticati, vero, che dietro quel rimprovero, dietro quell'asprezza, dietro quell'amarezza, c'era il più grande invito evangelistico. E sapete questo di cosa ci parla? Ci parla del Dio delle seconde occasioni. Ci parla del Dio delle seconde opportunità. È come quando dietro al più grande dei peccatori si nasconde il più glorioso piano di redenzione, quando dietro la più grande caduta si nasconde la più preziosa ed eclatante riabilitazione. È come quando dietro il peggior dolore che stai vivendo si nasconde la più incredibile esultanza di liberazione. Dietro al tuo peggior lutto, la tua più leggera danza, Signore, trasforma il lutto in danza. Che cosa c'è dietro quello che stai vivendo? Che cosa c'è dietro quel cuore? Cosa c'è dietro quella sofferenza? C'è la più grande prospettiva spirituale per te. Questo è il Dio con cui abbiamo a che fare. Questo è il Dio che conosciamo e questo è il Dio delle seconde occasioni. Pensi che Dio sia arrabbiato con te? Pensi che Dio, se ti vedesse, ti rimproverebbe e basta? Probabilmente sì, non lo so. Probabilmente a me magari mi rimproverebbe di qualcosa. Però io non penso che quegli 11 uomini si aspettavano che dopo il rimprovero di Gesù sarebbe arrivato quel prezioso invito di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Io non penso se lo aspettassero. Non penso che sarebbero stati proprio loro a ricevere quel tipo di invito. E forse neanche tu questa sera pensi che proprio a te il Signore ha preparato un versetto 15 anche per te. non rimanere nel versetto 14, non restare lì di fronte all'asprezza di una situazione e davanti a un rimprovero da parte del Signore. Dove devi discutere col Signore, devi sistemare delle cose, ma non restare nel versetto 14, entra nel versetto 15, c'è qualcosa di grande per te che ti aspetta. E dietro i tuoi fallimenti, dietro al tuo fallimento, riesci a vedere la seconda opportunità che il Signore ti vuole dare? Dietro quella situazione che stai vivendo, riesci a vedere l'opera di Dio? Dietro la tua malattia, riesci a vedere la guarigione? La guarigione anche spirituale del tuo cuore, la riesci a vedere? La riesci a intravedere? Il Signore questa sera ti sta dicendo proprio questo, non fermarti al versetto 14, perché io per te ho preparato anche il versetto 15. Non ti fermare di fronte al tuo dolore, perché io ho preparato qualcosa di grande per te. Continua ad aver fede e togli quell'incredulità e il tuo cuore si scioglierà ancora una volta alla presenza del Signore. Alziamoci in piedi, fratelli, ringraziamo il Signore.